Ci stiamo avvicinando, ormai entreremo domenica prossima, nella settimana più importante di tutto l'anno liturgico. Ed emerge anche dai testi che abbiamo ascoltato la domanda fondamentale. Vogliamo vedere Gesù? Chiedono questi greci. Probabilmente avevano sentito parlare di quest'uomo ed erano arrivati anche loro per le feste a Gerusalemme. Vogliamo vedere Gesù. Come si può fare per vedere Gesù? Non si tratta di vederlo come ci stiamo vedendo noi in questo momento. Il verbo che usa l'Evangelista Giovanni in greco significa contemplare, cioè vedere dentro la persona, vedere l'identità vera, non quello che si vede dal di fuori, non quello che appare, non quello che la persona vuol far vedere agli altri di sé, ma quello che è veramente, la sua vera identità. Vogliamo conoscere il mistero di quest'uomo, potremmo tradurre così questa domanda. E allora la domanda per noi diventa: come si fa a conoscere il mistero di quest'uomo che si chiama Gesù? Una prima risposta ce l'ha data la prima lettura, questa famosa e bella profezia di Geremia. Verranno i giorni in cui stabilirò un'alleanza nuova, non come quella che ho concluso con i loro padri. Cioè c'è un salto di qualità dentro la storia del nostro cammino umano. Quando Geremia scrive questa pagina siamo nel VI secolo avanti Cristo, quindi già 500 anni prima dell'arrivo di quella che sarà poi la novità della storia, cioè quest'uomo di nome Gesù, già 500 anni prima si sentiva dentro il cammino di questo popolo il bisogno di un salto di qualità, di una novità. Si sentiva il bisogno di andare al di là, di superare quello che avevano considerato fino ad allora la legge data da Dio a Mosè sul Sinai, la famosa alleanza del Sinai. Concluderò un'alleanza nuova, non come quella che ho concluso con i loro padri, alleanza che loro hanno infranto. Che tipo di alleanza sarà? E diceva il testo, non scritta più sulle pietre, cioè non qualcosa che viene dal di fuori, che ti dice cosa devi fare e cosa non devi fare, che ti dice questo è il dovere, questo è l'obbligo, questo è il precetto che devi osservare. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Per conoscere il mistero dell'uomo Gesù bisogna che la nostra vita renda vera questa bella profezia, cioè bisogna che noi nella nostra vita impariamo a vivere la nostra esperienza cristiana non come la religione del dovere, ma come un'esigenza a cui non possiamo fare a meno, di cui non possiamo fare a meno, a cui non possiamo rinunciare, un'esigenza del cuore, la legge scolpita nel cuore, cioè che la nostra esperienza cristiana impariamo a viverla come un rapporto umano con Dio. Si parla di cuore, non un'osservanza di precetti, un'alleanza tra Dio e l'umanità che metterà dentro nel nostro cuore la sapienza di Dio. Noi sappiamo la legge è qualcosa di esterno, un codice che come ogni legge non tiene conto delle diversità, dell'unicità delle persone, è uguale per tutti, almeno in teoria. La legge è uguale per tutti, è scritto anche nei nostri tribunali e forse mai menzogna fu così scolpita. In teoria almeno è uguale per tutti, in realtà sappiamo che non può essere così. Ecco perché nell'evoluzione del cammino umano, dopo l'esperienza dell'antico popolo di Israele, l'umanità sente il bisogno di recuperare un cuore ai nostri sistemi di legge, anche e soprattutto a quelli religiosi, perché sono i più duri i codici religiosi. Un conto è fare una cosa perché qualcuno o una legge te lo impone. È diverso invece una persona che ha dal cuore, che gli nasce dal cuore, quello che poi decide di osservare, che non è più una norma ma è il suo cuore. Ciò che ha a cuore è fare quella cosa lì, perché ce l'ha a cuore, si dice. Una cosa è fare perché si deve fare così, per dovere, per abitudine, per tradizione, un po' come rischia sempre di fare il nostro essere cristiani. Un'altra cosa è farlo per un bisogno interiore, perché verrei meno o diminuirei la mia umanità se non facessi così. Finché non arriviamo lì, noi siamo ancora nella vecchia alleanza. Noi siamo seguaci di Mosè, che si fanno il problema di osservare o di non osservare un codice, di osservarlo o di trasgredirlo. Anche se noi riusciamo un giorno a perdonare, e lo facciamo perché è scritto nel Vangelo, perché lo dice Gesù, siamo ancora nella vecchia alleanza, perché stiamo osservando un precetto che abbiamo visto o che è stato dato da Gesù. Deve diventare un'esigenza interiore di cui noi non possiamo fare a meno. Devo arrivare a poter perdonare per non diminuirmi in umanità, perché è un'esigenza interiore del mio essere uomo o donna. Perché se non faccio così non raggiungo il mio livello umano. Questo è il grado di libertà dell'alleanza nuova, quella scritta nel cuore. E allora da che cosa io mi lascio guidare nelle mie scelte, nelle mie decisioni? Dall'esteriorità, facendo cioè ciò che altri ti chiedono di essere, o quello che si è sempre fatto, o quello che mi hanno detto che si deve fare, oppure obbedisco alle spinte che nascono dal di dentro del mio cuore. Lo faccio perché sento che quello mi fa crescere come uomo o donna, mi fa crescere nella mia umanità. Come può fiorire in noi questa nuova alleanza? Come possiamo arrivare a sentire come naturale, come bella, come necessaria anche per noi lo spirito che ha animato la vita di Gesù? Come conoscere l'interiorità di Gesù, il suo spirito appunto? Vogliamo conoscere Gesù? Chiedevano questi. La seconda risposta a questa domanda ce la dà Gesù stesso nel Vangelo che abbiamo ascoltato, con una risposta che apparentemente sembra uscire fuori dal tema. Vogliamo conoscere Gesù? E Gesù risponde: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. È venuta l'ora, dice Gesù, che si veda chi è lui veramente, che si veda cioè il suo spessore, ciò che lo muove dal di dentro a essere quello che è. Questa è la gloria di Gesù. È venuta l'ora, dice, che sia glorificato. Per arrivare a questa nuova sapienza, ad avere cioè l'amore nel cuore, a fare le cose non per dovere ma per un bisogno interiore che rispetta la tua libertà di uomo e di donna, deve morire la vita vecchia. Se il seme non muore, rimane solo, rimane chiuso nella tua abitudinarietà, cioè in quella esperienza in cui sei nato e cresciuto, e rischi di passare tutta la vita esattamente come il seme, che se non lo si mette sotto terra perché marcisca la scorza, la vita che c'è dentro non potrà mai fiorire. Per secoli queste parole, purtroppo, se il seme non muore, chi non perde la sua vita, queste parole purtroppo per secoli sono state lette e usate come invito a mortificarsi, a rinunciare al proprio io, a non ribellarsi, a non protestare contro le ingiustizie. Ma questa pagina è un invito a fiorire, al cambiamento, a far fiorire quella sostanza che il seme della nostra vita racchiude. È un invito a morire a un'impostazione di vita egocentrica, cioè centrata sull'io, e a entrare invece nella logica del dono, del donarsi. Chi mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. E dov'è lui? Lui è lì. Infatti il Vangelo finiva dicendo, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Lui è sulla croce, che non è il luogo della sofferenza. Certo che ha anche sofferto, e come, ma ha sofferto perché ha voluto restare fedele fino in fondo all'amore, anche in una situazione ingiusta come la morte di croce. Avrebbe potuto evitarlo. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dovrò chiedere? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Che vuol dire? Dammi la forza e il coraggio di rimanere fedele fino in fondo a ciò in cui ho creduto e in cui ho detto agli altri di credere. Fedele fino in fondo. Se avete fatto attenzione nella seconda lettura, una straordinaria lettera, quella agli ebrei, che i cristiani purtroppo non conoscono. Cristo nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Non è stata una passeggiata la sua vita. A Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Secondo noi che cos'è l'esaudimento? Per noi sarebbe stato togliergli la croce, evitargli la morte. Ancora oggi per noi stare bene che cos'è? Fare di tutto se riusciamo per cercare di non morire. Cosa illusoria, perché la biologia è un orologio e non lo fermi. Puoi girare il mondo e le cliniche migliori, ma la biologia non la fermi. E però viviamo di questa illusione e così roviniamo la nostra vita, cioè impediamo che la scorza che chiude il seme dentro di noi possa marcire perché il seme fiorisca. Finisce la biologia e finisce anche la scorza con noi, finisce tutto se il seme non è fiorito. Cioè se non arriva quel fiorire che qui il Vangelo chiama vita eterna. Chi ama la propria vita la perde. Possiamo tradurre meglio per evitare fraintendimenti. Chi crede che la vita sua sia tutta nella scorza che conosce, non scoprirà mai il seme che si porta dentro. Ecco perché la perdi la vita, perché non vai al di là della scorza. Chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Odiare, in ebraico andrebbe tradotto meglio in italiano dicendo chi non mette in secondo piano la propria vita, chi non mette il tu prima dell'io, chi fa questo come ha fatto Gesù, mettere gli altri prima di sé, offrire sé perché gli altri si salvino, consegnare se stesso per lasciar liberi gli altri, chi fa così è già nella vita eterna, la conserva. Il contrario della distruzione della vita che sembra succeda al seme. Noi diventiamo ciò che offriamo, non ciò che teniamo stretto in mano, non ciò che accumuliamo, non ciò che mettiamo da parte. Quella è tutta zavorra che tanto dobbiamo lasciare alla dogana della vita, assieme alla nostra pelle. Tutto dobbiamo lasciare. E allora quando noi possiamo conoscere la potenza di Dio nella nostra vita, questa che il Vangelo chiama vita eterna, che non è una dimensione del tempo, perché in Dio non c'è tempo, ma eterna è nel senso della qualità di vita, una vita che è capace di attraversare anche quella che a noi sembra essere la soglia invalicabile della morte. Questa è la vita eterna che è già adesso, che inizia il giorno in cui il nostro seme arriva in questo mondo, il giorno in cui nasciamo. Dentro la scorza che è il nostro corpo, che è la nostra persona, c'è questo seme, questa vita eterna, questa polpa divina che noi poi dovremmo imparare a far fiorire. Quando è che possiamo conoscere allora questa potenza che ci abita? Chi perde la propria vita la trova. Quando rinunciamo alla nostra. La potenza di Dio la conosciamo quando noi arriviamo a rinunciare alla nostra di potenza. Quando smettiamo di fondare tutto di noi sulle nostre capacità. Quando si perde la vita vuol dire questo. Non solo morire biologicamente, quello è scontato. Non faceva problema neanche a Gesù. Molto di più che morire biologicamente. Servire e seguire il Signore Gesù, come dice il Vangelo, significa andare fino in fondo restando fedeli nell'amare. Essere là dove è Lui, fare come ha fatto Lui. Amò i suoi che erano nel mondo e li amò sino alla fine. Questo è rinunciare alla nostra potenza. E tutte quelle opere buone, tra virgolette, che noi siamo educati a fare e che giustamente facciamo, le dobbiamo fare per arrivare a sentire il nostro fallimento. Per arrivare ad accorgerci che nonostante tutti i nostri sforzi non siamo noi gli autori di questo seme, che questo seme ha una forza sua che non dipende da noi, è una forza automatica, dice il Vangelo di Marco, in quella famosa parabola del seminatore. Il contadino, dice Marco, per quanto si preoccupi e vegli di giorno e di notte, non sa come, ma il seme cresce e fruttifica. È un'altra immagine per dire questo. È soltanto attraverso il nostro fallimento che può manifestarsi in noi la potenza di Dio. E che cosa c'è di più fallimentare della storia di quest'uomo che si chiamava Gesù? Maledetto da Dio e dagli uomini, questa è la croce, secondo il libro del Deuteronomio. Poi noi diciamo che è la nostra salvezza, ma lo diciamo a parole perché non ci crediamo, perché non è vero, perché crediamo come un talismano che dandogli un bacio il Venerdì Santo, dicendo che tu sei la nostra salvezza, cambi qualcosa nella nostra vita. Non cambia nulla, perché non è magia l'esperienza cristiana. Finché non rifai tu questa esperienza, cioè finché la crosta del tuo seme non marcisce nella vita, il seme non fiorisce, la tua vita non fiorisce. Allora, quando è che diamo a Dio la possibilità di darci la sua vita? Soltanto quando gli consegniamo la nostra. Quando finalmente ci lasciamo spaccare questa crosta del nostro seme dalle esperienze della vita. Quando ci lasciamo portare a quel punto di nulla, di niente, che dobbiamo passare per essere completamente suoi. Ce lo diceva sempre la lettera agli Ebrei. Pur essendo figlio, quindi colui che assomigliava al padre, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Ecco il senso della vita cristiana, imparare l'obbedienza. L'ha dovuto imparare anche lui, Con forti grida e lacrime offrì preghiere e suppliche. Mica le nostre lagne che facciamo qui in chiesa, Le nostre finte preghiere. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, ma quando mai? Con forti grida e lacrime imparò l'obbedienza da ciò che patì. Ha chiesto anche lui, come facciamo noi quando ci becchiamo un tumore, gli chiediamo di salvarci, di guarirci, e per il suo pieno abbandono venne esaudito. Questo è l'esaudimento. Fino alla fine devi arrivare, dove il padre sembra assente, non ti risponde, non ti guarisce. E non andate a raccontare di miracoli che non esistono e non sono veri, perché sarebbe un Dio tremendamente ingiusto, cioè un Dio che ci assomiglia troppo. Quello che guarisce me e lascia morire di fame milioni di persone, o lascia che a me venga il diabete perché mi abbuffo di dolci, come succederà più tardi, e a Gaza sono costretti a farsi il pane col mangime degli animali. E noi ringraziamo Dio poi, no? Ti ringraziamo perché non ci manca nulla. Questa è la provvidenza in cui noi crediamo. Quando va bene a noi e gli altri si arrangino, questo è il Dio in cui crediamo. È soltanto quando, come Gesù, arriviamo al fallimento totale della nostra vita, ma, attenzione, vissuto con consapevolezza, cioè dicendo, come ha detto lui, va tutto bene così. Questa è l'obbedienza alla vita. Imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Va tutto bene, qualsiasi cosa ci capiti nella vita. Tutto ci sta portando alla fioritura del seme, o se volete, all'annullamento di questa scorza di cui non riusciamo mai a liberarci del tutto. Con forti grida e lacrime chiese a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Questa traduzione, il pieno abbandono, letteralmente sarebbe: e andandogli bene così venne esaudito. Quando riusciremo a dire nella nostra vita va bene così, il nostro seme comincerà a fiorire, la nostra vita sarà trasformata. Saremo obbedienti alla vita. Eserciteremo questo pieno abbandono che è quello che ha vissuto Gesù. La gloria della risurrezione deve passare attraverso il nulla della tomba. E Gesù difatti finiva dicendo: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Il Gesù che ha fatto segni potenti quando era vivo in Palestina, attirando a sé quelli che incontrava, perché erano pochi, perché anche lui era limitato come tutti noi, non era contemporaneamente in due posti. Se era in un posto non poteva essere in un altro, incontrava una persona ma poteva incontrare l'altra. Quando è che invece diventerà salvezza per tutti, attirerà tutti, non solo qualcuno? Quando sarà totalmente impotente, quando non potrà più fare nulla, fare, il verbo tipico della struttura antropologica da cui noi veniamo da circa 100.000 anni, l'homo faber, quello che si crede il costruttore del mondo e si vede che mondo costruiamo. Se ci fermassimo, che è quella bandiera bianca di cui parla Francesco, e tutti a prenderlo in giro, compreso il nostro governo, chierichetti di Biden, l'unico politico intelligente, paradosso anche qui come il Vangelo, ci è rimasto il Papa. A chi possiamo affidarci? Quando è diventato totalmente impotente, con quattro chiodi, è diventato salvezza per tutti. Questo è il paradosso che noi dobbiamo imparare a vivere. Il cristiano nel mondo ha un senso, e ce l'avrà sempre di più, se imparerà ad essere testimone di questi paradossi. Perché il buon senso comune, la logica di questi che ci stanno portando alla rovina e che continuano a dire che riarmandoci sempre di più vinceremo, questa è gente pazza, con rispetto di quelli che noi mettevamo nei manicomi una volta. Quelli erano sani rispetto a questi. Quando ha consegnato tutto, quando non ha più potuto neanche parlare, perché non aveva più fiato in corpo, questa è l'offerta che ha fatto Gesù, per dire: se vuoi che il seme della tua vita fiorisca, questo è il processo. E questo è quello che celebreremo nella settimana più importante di tutto l'anno liturgico. Non dimentichiamolo mai, altrimenti ridurremo, come spesso, questa settimana santa a una religione dello spettacolo, delle funzioni, delle cerimonie. E quella domanda iniziale, vogliamo conoscere Gesù, diventerà uno spettacolo e niente di più. Si è sempre fatto così, arriva Pasqua, bisogna dare spettacolo.